trovati e ben trovate alla Fuga del Gatto in versione estiva.
Sì.
Versione estiva perché... beh, perché estate.
Finalmente ci siamo.
No, ve ne siete accorti?
Pensavate che eravamo sparite, invece sì.
No. Siamo tornate abbastanza in forma, direi.
Ah, sì, dai, c'è stato di peggio.
Sì, sì, mi sento di poterlo dire. E vi abbiamo, come anche l'estate scorsa, preparato un programma speciale per l'estate, per... farvi trascorrere questi mesi estivi in degna compagnia della Fuga del Gatto,
sì.
Che non sarà in diretta sempre la domenica, perché come avete visto poi finisce che non ci riusciamo, anche perché insomma anche noi abbiamo una vita d'estate, andiamo in giro
sui tetti
a prendere il sole, ci acciambelliamo a dormire, insomma comunque abbiamo il nostro
bel... i nostri impegni,
sì, abbiamo il nostro bel da fare. E quindi insomma concedeteci un po' di riposo anche a noi, ma per non lasciarvi da soli e da sole abbiamo pensato di fare un ciclo di puntate che saranno un po' speciali, nel senso che daremo più spazio alla musica e meno alle parole, non saranno come le consuete
pipponi della domenica.
Esatto, non sarà il format consueto a cui ormai penso che vi siate abbastanza abituati, ma saranno un pochino diversi, saranno appunto un'introduzione, direi abbastanza breve, insomma, su quello che andremo poi a sentire, e poi largo alla musica originale, alla composizione, che non avrà quindi, cioè non sarà un estratto, ma sarà in forma continua all'originale, e non ve lo interromperemo, non ci metteremo la pubblicità, anche perché... come già sapete, Radio Wombat ovviamente pubblicità non ne vuole e non ne ha, e quindi insomma potrete godervi la vostra domenica pomeriggio tendenzialmente non troppo disturbati e in santa pace ascoltarvi la vostra musica. Quindi abbiamo pensato,
cioè la musica noi abbiamo scelto per voi, ma certo. Quindi è chiaro che voi vi dovete accollare,
se no
così, di fiducia, che
vi
si
mettevate un CD da soli,
se no ci mandate una mail e come al solito ci potete fare delle richieste che noi ignoreremo, ma
certo.
non è vero, certo. Anzi, dove possono mandare le mail per le richieste che vogliamo ridire per
ma certamente
certo
allora le vostre richieste numerose potete mandarle a postawombat@insiberia.net, che come avrete intuito è una casella di posta web, come dicono quelli,
sì.
La posta quella telematica,
la posta telematica, sì. la posta elettronica,
la casella telematica postawombat@insiberia.net. Se no potete anche, non lo so, lasciare un commento sul nostro sito, ma sarebbe un po' così, un po' bizzarro, non lo fa nessuno ormai dagli anni 90,
esatto,
quindi se lo volete fare, lo potete
fare, così degli eccentrici,
sì.
Il sito è
wombat.noblogs.org, se no un fax forse.
Ah bello, anche ce l'abbiamo?
No, non ce l'abbiamo.
Il nostro fax,
purtroppo non ce l'abbiamo, no. Ma è neanche piccione. Che
no,
pure...
però il fax è bello, è un po'
fax
old school, anni 80. Sì. Allora, cosa succede? Che noi abbiamo fatto questa selecta per tenervi compagnia appunto nei pomeriggi estivi, quando siete a bordo delle vostre piscine, perché noi siamo sicuri che la nostra... insomma, che il nostro fetta di ascoltatori della Fuga del Gatto ha sicuramente le piscine, o scuota le piscine altrui, insomma.
Beh, sicuramente gente di un
sì,
certo tenore,
bordo fiumi, bordo lago, io lo so,
ma
e
fiumi
quindi,
privati,
cioè ovvio fiumi privati, e quindi così vi teniamo compagnia con un ciclo di concerti di vari autori, e sono tutti concerti per strumento e orchestra, cosa che finora non avevamo tanto affrontato, non avevamo mai presentato, magari sì, sicuramente durante le puntate è capitato di sentire degli estratti dei concerti che, insomma, delle parti, ecco, che sono anche concerti per strumento e orchestra, ma adesso ci concentriamo proprio su una selecta di concerti per violino e orchestra e pianoforte e orchestra.
Sì, perché in effetti l'abbiamo un po' snobbata questa parte, ma anche perché c'è da dire, a nostra discolpa, che è una parte che spesso è stata indagata, insomma, nelle...
Sì, ecco, non è che abbiamo scoperto l'acqua acqua calda, ovviamente. Solo che noi abbiamo, insomma, quando lo facciamo noi è sempre meglio.
Certo,
secondo me,
certo.
Perché lo facciamo noi. E è chiaro, con tutta la nostra modestia. E, sì, direi che abbiamo scelto per così appunto per celebrare questa forma che da sempre permette ai grandi autori di cimentarsi e di esprimersi anche in una maniera, direi, ecco, molto bella, molto ricca, perché il far dialogare lo strumento solista con l'orchestra è quando il risultato è eccellente, è veramente un piacere. Chiaramente non tutti gli autori che si sono cimentati hanno raggiunto grandissime vette, ma insomma quelli che vi presentiamo sicuramente sono tra i migliori, ognuno col suo stile. Chiaramente ognuno adatta il suo stile a, no, il proprio modo di far parlare gli strumenti e l'orchestra chiaramente a questa forma, e gli strumenti solisti solitamente, poi ci sono tantissimi concerti per solo e orchestra, però solitamente sono o pianoforte o violino. Ora, il perché del fatto che il violino e il pianoforte siano così più adatti rispetto ad altri strumenti prediletti sarebbe un po' lungo, un po' forse anche noioso spiegare. Si può dire che sicuramente sono gli strumenti che più di altri hanno una voce, no, molto, molto caratteristica, molto, che funziona anche molto da sola, no? Pensate, il violino spicca molto anche già nell'orchestra, il pianoforte addirittura, appunto, no, spesso viene usato quasi sempre, soprattutto durante il romanticismo, post-romanticismo, è uno strumento solista per eccellenza.
Sì, tra l'altro probabilmente anche una questione un po' di stile, anche di moda, volendo, sì, nel senso di gusto, quantomeno.
Ci sono stati strumenti, abbiamo fatto la puntata sull'obo, e anche l'obo è uno strumento solista, soprattutto
pensavo
nel barocco,
quello,
per
esatto,
esempio, quindi credo che dipenda anche dall'epoca, nel senso, qui si parla di autori, abbiamo presentato autori che vanno dall'inizio del Settecento fino quasi alla fine dell'Ottocento, che è poi il momento in cui il pianoforte ha il suo picco, perché dovete pensare, insomma, se non siete mai stati in un museo degli strumenti musicali, il pianoforte, insomma, è uno strumento molto recente nella storia dell'orchestra, cioè comincia nel Settecento, ma insomma, no, con altre forme, con i, insomma, prima con altre forme proprio che non sono il pianoforte che conosciamo oggi. Anche Mozart non suonava sui pianoforti che conosciamo oggi. Il pianoforte a coda è veramente recente come strumento,
sì,
è uno strumento quasi della metà dell'Ottocento.
Sì,
quindi,
tra l'altro, l'antenato del pianoforte, il clavicembalo, non si presta assolutamente allo stesso uso che invece in questo caso viene fatto.
Clavicembalo, poi ci sono
fatto.
Stati forte piano, insomma, ci sono state tantissime evoluzioni. Il violino, ovviamente, è uno strumento, anche se ha subito, come sapete, perché abbiamo fatto la puntata sul violino e sui virtuosi del violino, però, insomma, che ha subito sicuramente delle incisivi cambiamenti, ma che, diciamo, forse è più fluida la storia, è più antica e arriva. E forse ha subito cambiamenti, anche micro cambiamenti più continui il violino, però diciamo che parte un po' come lo conosco, come arriva, come suono, insomma. Il pianoforte invece, appunto, cambia già all'epoca di Mozart, si parla di pianoforti completamente diversi, si parla di clavicembali, di spinette, di, insomma, di strumenti molto diversi da quelli su cui invece viene poi eseguito oggi, no? Mozart su un pianoforte a coda, Mozart non se l'era certo immaginato così, ovviamente. Bene, allora, io direi che i primi due, che la coppia, insomma, che si presenta, o una. Intanto vado con uno.
Sì.
Che la coppia poi, se no mi...
No, la coppia nel senso che vi presenteremo...
Le prime due puntate, ecco.
Sì, diciamo che abbiamo fatto all'interno di questo ciclo un sottoinsieme.
Ecco, sì.
E quindi le prime due puntate, quindi per le prossime due settimane, vi faremo ascoltare dei concerti che riguardano pianoforte e orchestra,
ecco, sì.
Mentre invece le successive tre settimane vedranno un sottociclo, ecco, dedicato a violino e orchestra, quindi un po' le abbiamo raggruppate anche per fare poi dei confronti, anche se, insomma, a distanza di una settimana i confronti sono un po' relativi, ma insomma è un po' così. Quindi iniziamo con il primo concerto per pianoforte e orchestra, che è quello che vi presentiamo poi oggi,
sì,
e che è un concerto di Mozart.
Oh, finalmente, oh. E finalmente, perché scusate, io mi devo sempre, cioè, qui non è che con Mozart ci siamo tanto sdate alla fine del
non
gambe.
Abbastanza,
perché, perché poi Mozart, cavolo, cioè, è il mio preferito, mi sono trattenuta un sacco, quindi
sì,
devo dire, sono stata brava. Forse le nozze di Figaro abbiamo fatto, poi vabbè,
sì,
abbiamo fatto degli excursus, ovviamente, come fai, È come parlare di storia dell'arte, senza parlare di Leonardo, insomma, non puoi, e su tutto il resto. Però ecco, diciamo che questo concerto per pianoforte e orchestra numero 23 K488 in La maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, è, diciamo, così, il primo. No, scusate, scusate, lui compose, ecco, mi sono confusa, 27 concerti per pianoforte e orchestra, dei quali uno per tre pianoforti e uno per due pianoforti, quindi, come al solito, il geniaccio, durante il corso di tutta la sua vita, innovando totalmente il genere, con il raggiungimento di un perfetto equilibrio tra piano e orchestra, e qui dicevamo appunto prima, appunto questo difficile equilibrio è proprio la cosa difficile da raggiungere nei concerti, e lasciando, leggevo appunto ai posteri, una serie di capolavori che hanno elevato questo genere musicale a vette inaccessibili, effettivamente con Mozart si rischia sempre questo. Il pianoforte nei concerti Mozart non ha più il ruolo di solista protagonista, no? Come aveva avuto un po' fino a quel momento e come avrà poi anche in seguito in altri momenti della storia della musica classica. Cioè, non ha più, diciamo, il ruolo proprio in cui si sente solo il pianoforte e l'orchestra accompagna, no? Qui leggo appunto pretesto per sfoggiare il virtuosismo del pianista di turno, mentre l'orchestra si limita ad un discreto accompagnamento, no? Questo è un po' quello
Sì,
che era stato e
questo.
quello che tornerà un po' anche nel
Ma infatti,
romanticismo.
questa poi è una cosa che succede molto spesso, che siccome appunto il violino o il pianoforte sono, come si diceva prima, due strumenti che
Facilmente si
vanno,
prestano.
incontrano anche il gusto dell'epoca, insomma, è una cosa un po' ruffiana effettivamente poi andare sempre. E anche perché molto spesso c'erano, se ci ricordiamo, l'abbiamo detto tante volte, c'erano il divo del momento
Sì,
che
questo
magari
accadrà
era.
soprattutto poi dopo Mozart, no? Da Beethoven in poi, cioè
Certamente, e
il
il divo
divismo.
va accontentato e quindi insomma è chiaro che le parti per violino solo, per esempio, devono essere molto lunghe, molto virtuose, molto importanti, ma poi ai fini della composizione a volte, ma cioè, sono un po' buttate lì e servono
Soprattutto
a
l'orchestra diventa poi avere un ruolo marginale a un certo
sì, a
punto e serve a innalzare.
far emergere, certo.
Parliamo poi con Mozart, no? Ma dopo Mozart comincerà tutto un periodo in cui gli autori sono anche esecutori, quindi no? In particolare poi dopo con Chopin, con Liszt, insomma, vedremo poi questo, si è detto tante volte, in cui l'autore diventa divo e esecutore dei propri lavori, mentre con Mozart ancora non era così, nel neoclassicismo musicale ancora il concetto, l'abbiamo detto tante volte questa cosa, e quindi diciamo che con Mozart. Il pianoforte nei concerti mozartiani non ha più il ruolo di solista protagonista e, dicevo appunto, diventa parte integrante dell'orchestra stessa, con la quale adesso dialoga, adesso si alterna secondo lo schema di domanda e risposta e poi suona all'unisono con essa. Ciò vale in particolare per gli ultimi concerti composti, dei quali il K488, il quintultimo, è ad avviso di numerosi critici il più perfetto. A partire dal primo movimento Allegro, con la sua splendida introduzione orchestrale, a cui Harry King definì certamente la più lunga e amabile melodia mai creata da Mozart, quindi ecco, insomma, ha proprio questa fama. Vede il pianoforte dialogare in particolare, come nel terzo movimento, con i fiati. Si tratta di uno dei primi concerti in cui Mozart sostituisce l'oboe con l'amato clarinetto, per esempio. Quindi l'oboe era stato lo strumento principe del barocco. Qui fa un'evoluzione Mozart, no? Come dire, lo trasla al clarinetto, fa prendere no? Che diventa.
Tipicamente poi di Mozart, perché in effetti il clarinetto, se ci pensate, è un suono che è proprio il suono di
Sì,
Mozart.
tipicamente mozartiano.
Sì, con
Sì.
questa allegria.
Squillante,
Sì, che
mentre
però.
l'oboe è più dolce,
Sì,
no?
l'oboe è più, come dire, più cupo
Sì, più
anche, più
tondo.
tenebroso, e quindi sì.
Ecco, il che appunto, come dicevi, con continue modulazioni tra tonalità maggiore e minore che conferiscono al brano un'impronta allegra ma velata di malinconia. Il secondo movimento, un adagio al posto del consueto andante, che di solito ci sarebbe l'andante, lui mette l'adagio in ritmo di siciliana, alla siciliana, una forma di danza, costituisce il cuore del concerto. Qui Mozart, nella rara tonalità di fa diesis minore, esprime i suoi sentimenti più intimi, facendo seguire al primo tema, dolce e introspettivo, il cantato solo dal pianoforte. quindi il primo era dolce introspettivo cantato dal pianoforte, e la risposta dell'orchestra, quindi qui entra l'orchestra, un tema struggente e doloroso, quindi fa proprio un dialogo, crea proprio una tessitura veramente diegetica, quasi un racconto.
Sì, è come se in qualche modo l'orchestra qui facesse un po' da coro, cioè mentre il pianoforte, Mozart fa dire al pianoforte
il tema
struggente, chiaramente il tema anche intimo, come è giusto che sia nel caso di uno strumento singolo, che quindi deve narrare dei sentimenti individuali in qualche maniera, poi dopo questi sentimenti vengono enfatizzati e vengono ricostruiti e riportati alla luce insieme al coro, quindi è come se insieme al coro, insieme all'orchestra, ecco l'lapsus, perché in questo caso l'orchestra è proprio come se volesse prendere per mano lo strumento solista e accompagnarlo in qualche maniera a dire poi le stesse cose.
Sì, si tratta, leggevo, probabilmente di uno dei brani più intensi ed accurati mai composti, tragico ma mai patetico, nello stile del grande compositore salisburghese. Il terzo movimento, allegro assai, brioso e pieno di ritmo, con fiati grandi protagonisti, spicca per la ricchezza di temi e per il perfetto equilibrio con il quale gli stessi vengono esposti, in un continuo dialogo tra solista e orchestra. Mozart eseguì questo capolavoro in pubblico al Burgtheater di Vienna nell'aprile del 1786 e fu l'ultima apparizione del grande musicista come solista a Vienna. In seguito la fortuna, come sappiamo, gli voltò definitivamente le spalle, ci sarà il Requiem e poi la fine. Ecco, quindi è proprio un'opera della maturità, se mai Mozart ci è arrivato alla maturità,
sì.
Artistica, io credo di no, ai noi non abbiamo mai, insomma, però diciamo se, ecco, di sicuro non era un lavoro giovanile, insomma, era vicino alla sua morte.
Ponderato sicuramente.
Ecco, quindi, anche se è morto appunto molto improvvisamente, è molto giovane, quindi si fa male a dire, cioè in Mozart non si può dire che abbiamo visto la parabola di un artista, abbiamo visto veramente poco più della metà di tutto quello che poteva essere, ai noi. E quindi questo è un po', per introdurvi, questo bellissimo concerto che, vi ripeto, è pianoforte ed orchestra numero 23 K488 in La maggiore.
Per pianoforte e orchestra, sì. A questo punto io direi di far sentire il concerto, ci risentiamo, quindi ci aggiorniamo a domenica prossima, dove invece vi proporremo, come vi dicevamo all'inizio, sempre pianoforte e orchestra, ma questa volta Chopin.
Sì, facciamo un salto, un discreto salto in avanti, andiamo al concerto numero 1 in mi minore, opera 11 di Chopin. Bene, alla prossima puntata.
Ciao ciao!